La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z.
Lunedì 19 marzo e benvenuti alla Canoa di Carta, il programma che parla di teatro dalla A alla Z su www.radiostatale.it. Io sono Jonathan, in regia con me ci sono tutti i nostri fedeli co-speaker. Oggi ci siamo tutti
con Edoardo.
Edo l'abbiamo salutato.
Edo a Napoli lo salutiamo. Ciao Edo, buongiornissimo ai nostri ascoltatori, anche se sono le 6, io dico buongiornissimo.
E Edo ha trovato un lavoro vero e noi no. Allora, è arrivata Cecilia, Ilaria Longo, Camilla Faccini e Luigi Aquilino.
Ciao,
il nostro
tutti.
Nuovo speaker alla sua seconda puntata.
Esattamente.
No, in realtà è la quarta.
Sì, ma era ospite, non
due
vale.
Da ospite e due da presentatore.
Ah, ha fatto l'upgrade.
È meglio essere ospite o presentatore?
È meglio essere ospitec.
Sì, perché guadagni, ecco. Ma se qualcuno dicesse: ma io ho tanta voglia di canoa, dove potete trovarci?
Allora,
Cami.
Voglio vedere se Cami è successo.
Vai, Camilla.
Tornata da Londra, allora, c'è il fuso, non capisco una mazza.
Il jet lag mi ha devastata. Allora, facebook.com/canoa di carta.
Instagram.
Ah, ok. C'era Jonathan che faceva...
Facevo dei gesti perché così parli nel microfono.
Ah, ok, grazie. Invece il nostro account Instagram, la canoa di carta trattino basso.
Niente, l'abbiamo persa.
Statale.
E il nostro account Twitter, canoa trattino basso di trattino basso carta, ma poi siamo anche su Tinder, specialmente Ilaria Longo.
Bene, allora possiamo chiudere qui la puntata, ma non siamo da soli per fortuna. Oggi non solo è la festa del papà e noi abbiamo un papà in studio, ma la lettera del giorno è la P di...
Luigi non ce l'ha detto.
Io penso, stavo per dire Jonathan, non mi hai detto che sei diventato padre.
Oggi è la P di papà, ma anche e soprattutto la P di pelle. Infatti abbiamo con noi Massimiliano Cividati, che salutiamo. Ciao Max.
Ciao a tutti, ciao Ilaria, ciao a tutti voi.
E oggi parleremo dello spettacolo di cui ha fatto la regia, che è in scena fino al 25 marzo al Teatro Out Off, che è tutto a tema pelle. Quindi noi abbiamo qui il nostro grande esperto sulla pelle. Se avete delle domande, scriveteci su tutti i social che vi abbiamo elencato e che non ci ricordiamo. Mi raccomando, non scrivete la canoa di carta su Facebook, perché è la palestra
di Torre Annunziata.
Salutiamo.
E quindi, ora Gigi argomenta.
Cominciamo con una canzone, dai.
Con una canzone, appunto,
una bella
sempre
canzone
a tema pelle. Allora, chi meglio di Mariah Carey con Touch My Body.
Been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's through the roof. If it's a camera up in here, then it's only you put me when I do. If it's a camera up in here, then I best like I just look on YouTube. Close up your on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down. My business like a wedding interview. But this is private between you and I. Touch my body, put me on the floor, mess with me around, play with me some more. Touch my body, put me on the plane. I just wanna make you feel like you never did. Touch my body, let me rub your thighs, wanna hug your face, just a little taste. Touch my body, know you have a curse. Come on, give me what I deserve and touch my body.
You can put me on you like a brand new white tee. And blow away with you in my Caribbean sea.
If it's a camera up in here, then it's only you put me when I do. If it's a camera up in here, then I best like I just look on YouTube. Close up your on your mouth and brag about your secret rendezvous. I will hunt you down. Cause they be all up in my business like a wedding interview.
But this is private between you and I.
Touch my body.
Touch My Body, Mariah Carey, www.radiostatale.it. Questa è la canoa di carta, il teatro dalla A alla Z. E andate avanti voi, dai, andate avanti.
E siamo qui con Massimiliano Cividati per parlare dello spettacolo Sulla pelle, come dicevamo, in scena al teatro Out Off fino al 25 marzo, tutti i giorni alle 20.45, tranne la domenica alle 16, giustamente.
E il sabato alle 19.30.
Ah, vedi, lungo?
È disattente, disattente.
Adesso la ira ci uccide tutti.
No, no, assolutamente no, anzi, andiamo...
Ma prima di parlare dello spettacolo...
Facciamoci un po' i fatti di Cividati.
Fatti di Massimiliano Cividati. La prima domanda è: quando hai iniziato a far parte del mondo del teatro?
In maniera professionale?
In maniera,
o...
Sì, in maniera professionale.
O anche no, anche, cioè,
dici anche
la prima
inizi...
poesia che hai detto a tavola, a no, tavola no, Natale.
No, non me le facevano dire. In realtà ho cominciato con il teatro perché avevo una fidanzata al liceo che era più grande di me.
Ecco, vedi, l'amore c'è sempre.
Era più grande di me e frequentava un corso di teatro. Io, che all'epoca mi occupavo soltanto di pallacanestro e fumetti, insomma, dovevo far qualcosa per sembrare alla sua altezza e quindi mi sono iscritto al medesimo corso di teatro.
Si sa che tira più.
Esatto.
Nell'arco di soli 3 mesi lei ha lasciato prima il corso di teatro, no, poi me.
Ma non ha, quindi non ha sfondato la ragazza. La salutiamo. Basta. A casa, niente.
Ma no, adesso credo che sia una biologa, vive a Auckland, in Nuova Zelanda. Ma no, è stato divertente perché poi quel corso di teatro, un corso in un liceo molto divertente, erano 40 ragazze e 2 ragazzi. Io
bellissimo.
E un altro. Quindi persa la ragazza, però il corso di teatro doveva andare avanti.
E poi questo
poi
corso
c'erano
di...
altre 39. Quindi...
Questo corso di teatro dove ti ha portato successivamente?
Questo corso, ma io sono stato molto fortunato, ho incontrato persone molto interessanti che hanno creduto in me, mi hanno dato delle occasioni molto prima del tempo, quindi ho avuto la fortuna di entrare a far parte del gruppo di lavoro di Jerzy Grotowski, che non esiste solo sui libri di storia del teatro.
È esistito veramente.
Non ci crediamo, non ci crediamo.
Ma anch'io non ci credevo. Infatti quando mi invitarono a fare una selezione per il suo gruppo di lavoro, io dissi, ma no, non è vero, guardate che è morto. E invece era in Toscana. E sono stato preso da lui e la cosa divertente è che quando mi hanno preso, avevo appena finito il liceo e dovevo iscrivermi qui in statale.
Ah, pensa un po', vedi che tutto torna.
Vedi che tutto torna a lettere moderne.
Sì, ma anche qui c'era una fidanzata di mezzo.
No. Allora, cosa accade? Accade che mia madre mi disse: ma come? Questo Jerzy Grotowski, che dici essere così famoso, ha scelto te.
Com'è possibile?
E soprattutto, nessuna delle sue amiche lo conosceva.
Quindi...
Allora...
Questo lo squalificava, cioè se nessuna delle sue amiche lo conosceva vuol dire che non era un personaggio importante. Quindi
non è mai uscito sulla televisione.
Quindi avvenne questa telefonata incredibile in cui mia madre chiamò Jerzy Grotowski.
Veramente?
Mia madre chiamò Jerzy Grotowski con la straordinaria Carla Pollastrelli, che era la sua traduttrice, braccio destro, che faceva da interprete dal polacco all'italiano, e mia madre, proprio che non mi risparmiò nessuna figura di palta, né allora, né oggi, né mai, gli chiese: ma se lei è così famoso, se lei sta cercando delle persone da 3 anni, perché ha preso mio figlio?
Terribile.
Grandissima fiducia, eh?
Cioè già non ti faceva fare le poesie a Natale.
Vedi? E lui prese la domanda molto seriamente e gli disse che tra tutte le persone che aveva visto in quegli anni, in quei 3 anni, io non ero certamente il migliore, anzi molto lontano da esserlo, ma ero la persona giusta per il gruppo di lavoro che stava creando. Quindi sono partito alla volta di Pontedera, perché lavorava a Pontedera in Toscana, e ho cominciato in qualche maniera lì la mia vita professionale a 18 anni, sì.
Perfetto.
Non diciamo quanti ne hai adesso, tanto rimaniamo nel dubbio. Non lo facciamo con le donne, non lo facciamo con gli uomini.
Rimaniamo nel dubbio.
E quindi quali sono le persone o le esperienze che hanno segnato, oltre a Grotowski, il tuo percorso?
Ma tanti, anche i compagni di lavoro, cioè le persone con cui ho lavorato attorialmente, che ho avuto il piacere e l'onore di dirigere, o quelle con cui ho avuto la possibilità di studiare, affiancarmi, Danio Manfredini, Necrosius, o gli attori con cui ho lavorato, che ho diretto, Paolo Pierobon, Deborah Zuin, Giulio Baraldi, tanti amici, amici soprattutto, ecco.
Ecco, ma se noi dovessimo cercare Cividati, la base dov'è? Parlaci un po' di Aia Taumastica.
Beh, Aia Taumastica è la base in
questo
momento.
Generale.
È in questo
se
momento.
Se vuoi spiegare il nome, potremmo rimanere tutti molto affascinati.
Beh, allora, un po' di anni fa ero alla Biennale di Venezia a lavorare con questo simpaticissimo ragazzo lituano che era Eimuntas Nekrosius, uomo da 60 sigarette all'ora e 5 caffè.
Ebbene, tipo Cecilia.
Ma dai!
E lavoravamo all'Arsenale. E su Otellas, la sua versione di 72 ore del capolavoro shakespeariano.
Un sunto.
E nelle i 15 minuti liberi che avevo ogni giorno andavo nella biblioteca dell'Arsenale. Trovai un libro che parlava di un gruppo di pazzi che all'inizio del Cinquecento affittarono una piccola porzione dell'Arsenale e per 30 anni cercarono di ricreare in laboratorio dei miracoli. Naturalmente non ce la fecero minimamente, ma quello che lasciarono fu questo libretto, che si chiamava Tauma Poietica, in cui parlavano di ciò che secondo loro voleva dire creare meraviglia. E che cosa bisognava fare? Che bisognava rimanere sempre attaccati a cose basse, che bisognava mettere lo spettatore in una posizione di disequilibrio. Insomma, qualcosa di molto molto avanti per essere il primo decennio del Cinquecento. E da allora, insomma, abbiamo pensato il nome del gruppo così, quindi Aia, che è dove stanno i polli e le galline, e perché, insomma, alla fine quello siamo.
Ecco.
E quindi dei polli e delle galline che provano, cercano di fare qualcosa di meraviglioso.
Che bello, siamo tutti.
E si trova Aia Taumastica?
Ma Aia Taumastica in questo momento gestisce un straordinario edificio che è la Torre dell'Acquedotto a Cusano Milanino, che è una torre in neogotico inglese dell'inizio del Novecento.
Stupenda.
Dentro c'è un teatro, una caffetteria, uno spazio espositivo, e tra Cusano e Cinisello, il Pertini, dove gestiamo un'altra stagione di teatro. Insomma, giriamo poi un pochettino per l'Italia con i nostri spettacoli.
E che tipo di produzioni sono? Vari, eccetera.
Allora, Aia Taumastica sono io e Raffaella Bonivento, che dirige la compagnia con me, e abbiamo la fortuna di lavorare con tantissimi attori che vengono chiamati attori musicisti di produzione in produzione. Diciamo che fondamentalmente a livello produttivo abbiamo due linee. Una più di teatro fisico e drammaturgia contemporanea e una invece dedicata a raccontare storie.
Che meraviglia! Allora tutti Aia Taumastica.
Ospita anche laboratori, vero?
Sì, abbiamo tanti laboratori, abbiamo un centinaio di allievi meravigliosi e divertentissimi, e poi abbiamo un bellissimo progetto per i bambini dai 6 ai 13 anni che da ormai alcuni anni ci accompagna. È un progetto che cura Raffaella e che sta dando degli straordinari risultati.
Benissimo, noi andiamo avanti. Allora, mettiamo un'altra bella canzone.
Ce lo scriviamo sulla pelle con Da Bono.
Ma scriviamocelo Vai. Sulla pelle.
Nascondo storie di andate senza ritorno.
scritto sulla pelle, Emanuele Dabbono dei Negrita, giusto?
Giustissimo.
Siete sempre su www.radiostatale.it, questa è la canoa di carta, il teatro dalla A alla Z.
Oggi P di pelle.
Oggi P di pelle.
E Andy Emiliano ci ha appena detto che i Negrita andranno a vedere lo spettacolo.
Pienone. No, ah, tanto non ci ascolteranno i Negrita direttamente oggi, speriamo, però riempiremo l'out-off.
Noi sappiamo che però questo non è il primo spettacolo, diciamo, che, in cui c'è di mezzo la pelle che fai, perché Short Skin...
Se lo ricordo.
No, ricordi, no. Ma non capivo dove volessi arrivare, Luigi. Io, come esperienza, lo prendo sempre con le pinze, quindi lo lascio parlare come si fa con certe persone.
Sì,
ditegli sempre.
Abbiamo imparato
sì,
a conoscerlo, quindi.
Però lo tenete qua, cioè è un progetto sociale.
Ah, ci ha fatto gli occhi dolci.
Funzionano. No, lo spettacolo a cui faceva riferimento Luigi è Short Skin, che è uno spettacolo che ha debuttato l'anno scorso a Grenoble, in Francia, e che parla di adolescenti, dove la pelle è soltanto una metafora alla fine dello spettacolo. E lo spettacolo di recente è stato al Teatro della Tosse di Genova e di nuovo in scena dal settembre del 2018.
E adesso invece andiamo sulla pelle quella, niente metafora. Parlaci un po' di questo spettacolo.
Allora,
cosa ti ha fatto appassionare a questo tema?
Innanzitutto un dato puramente statistico, il fatto che il 95% dei soldi investiti nella ricerca oggi, ricerca a campo, diciamo così, fisico-scientifico, riguardano soltanto la pelle. Il 5% rimanente per tutto il resto del corpo.
Alcuni esempi?
No, nel senso che se tu pensi soltanto all'industria farmacologica e cosmetica,
Camilla, allora tu quando la mattina ti devi coprire i brufoli?
Cosa uso?
Cosa
nulla.
Usi?
Nulla.
Non li ha,
acqua
non li
ha. Sapone.
Metto la crema però, quello sì.
La crema. E la pelle è, oltre a essere il nostro organo più esteso,
intendeva la crema pasticcera. Per quello no, non si ritrova.
Dicevi, Max?
No, scusami. Dicevo che la pelle, oltre a essere il nostro organo più esteso, è anche l'organo per il quale spendiamo più soldi. E siccome in questo momento ciò che appare di noi è tanto importante, soltanto i social che avete nominato prima, come dire, creano una tale dipendenza da come noi appariamo. Giustamente, questo è il momento, quindi lo spettacolo non è minimamente una critica, è proprio, siamo partiti da lì perché mai siamo stati così visibili come in questo momento storico. E ciò che è visibile di noi innanzitutto è la pelle, con tutto ciò che ne comporta. Quindi volevamo fare un viaggio che provasse a raccontarla, a esplorarla, anche perché la pelle è il nostro biglietto da visita ed è quella che purtroppo, per fortuna, racconta di noi prima di tutto come stiamo.
Dopo già abbiamo scoperto che la pelle è un organo e qui secondo me...
Cosa pensavi che fosse?
Vabbè, boh, non gli ho mai denominata organo.
Tessuto, boh.
Buona roba.
Non, vero, non lo so, quindi, ma forse si intende tutto.
Già abbiamo scoperto.
No, è proprio il nostro organo più esteso. Perché, 2 metri quadri.
Perché tessuto è l'epidermide e la pelle è
Però qua studiamo tutti materie umanistiche, quindi...
Dacci altre pillole di questo tipo,
un'altra almeno. Una curiosità con cui vantare al pub insieme agli amici, ma lo sapevi che
la pelle, ad esempio, è l'unico nostro senso, se consideriamo il tatto, senza il quale non ci potrebbe essere sviluppo cognitivo, ovvero un bambino nasce privo della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, può avere uno sviluppo cognitivo coerente e completo. Se fossimo privi del tatto, e ahimè qualcuno ha provato a fare esperimenti in tal senso,
cioè, il nostro... a scuoiare qualcuno
no. Perché togliere la pelle non vuol dire togliere il tatto, le terminazioni nervose sono
certo
sotto,
che cretino.
Però qualora hanno provato a fare esperimenti molto più drammatici, e bene, senza il tatto non ci sarebbe sviluppo cognitivo, quindi nel giro di un giorno il nostro cervello in qualche maniera smetterebbe di funzionare.
Ah, ok, ma tipo il bambino che si punge con il cactus, se non lo sentisse continuerebbe. No.
Beh, la soglia del dolore è uno degli strumenti di apprendimento e di confronto con il mondo più importanti. Chi non sente male, ci sono delle patologie o delle anomalie, o chi sente poco male ha dei problemi proprio di confronto e di freno nei confronti del pericolo.
Queste sono le pilloline con cui domani possiamo vantarci.
A Auckland si studia solo questo.
Auckland è famosissima per queste cose. Ma qualsiasi città americana finisca con la D.
Ecco. Ebbene, quindi se noi veniamo a vedere questo spettacolo, che cosa dobbiamo aspettarci? Fino al 25 marzo dobbiamo andare. Cosa ci dobbiamo aspettare?
Innanzitutto di divertirvi. Questa è la cosa più importante. Quando si va a teatro bisogna stare bene, bisogna stare comodi, non comodi nel senso di seduti su di una poltrona comoda, ma comodi nel senso di trovare qualcosa che ci dia degli stimoli, nella speranza che non ci dia delle risposte, ma che ci aiuti a
porre delle domande,
a porre delle domande, a fare delle domande, a guardare la persona che abbiamo di fianco anche solo per un secondo in maniera diversa, e guardarci allo specchio in maniera diversa, quindi e ridere, respirare, perché ne abbiamo veramente bisogno di leggerezza.
Quindi a che pubblico si rivolge?
Qualsiasi pubblico, qualsiasi. Chi ha voglia di giocare, di conoscere, e chi non ha paura del fatto che porsi una domanda nuova mi possa mettere in disequilibrio, ma mi possa invece divertire. Poi se uno è appassionato di scienza, lo spettacolo sicuramente ha delle suggestioni divertenti, diciamo così.
Ah, oh, bene.
Andiamo avanti allora. Un'altra canzone.
Sempre pelle?
A tema pelle, certo.
Leopard
Bob
Skin.
Bob Dylan.
Leopard Box Head. Yes, I see you got your brand new leopard skin pillbox head. Well, you must tell me, baby, how your head feels under something like that, your brand new leopard skin pillbox head. Well, you look so pretty in it, honey, can I jump on it sometime? Well, you look so pretty in it, and I just want to see if it's an expensive kind. You know it balances on your head just like a mattress balances on a bottle of wine, your brand new leopard skin pillbox head. Well, if you wanna see the sunrise, honey, I know where. We'll go out and see it sometime. We'll both just sit there and stare. Around your head and me just sitting there in your brand new leopard skin pillbox head. Bob Dylan, Leopard Skin Pillbox Set, dall'album Blonde on Blonde 1966. Ragazzi, sembro l'uomo gatto.
La indovino con una
Columbia Records.
Ti mettiamo il pulsante per la prossima volta. Bene, noi adesso siamo arrivati alla nostra parte rubrica, che è la parte più, non diciamo,
frizzantina.
Frizzantina, dai, frizzantina del nostro programma. E inizierei con la figura di...
Allora Max, ti dobbiamo introdurre questa rubrica, sì. Nostra rubrica preferita. Allora, noi chiediamo ai nostri ospiti di raccontarci sempre una brutta figura, detto così alla francese, una brutta figura, il nostro momento Macbeth. Attenzione a pronunciare la parola Macbeth, perché i microfoni impazziscono.
Sì, sì, sì. sono dei cavalli piccoli. Beh,
è un brutta figura teatrale o nella vita?
No, teatrale.
Teatrale, dai, teatrale.
Anche se nella vita potrebbero essere interessanti, però ci teniamo in
teatrale. Allora, avevo 18 anni e un...
E quindi eri nel gruppo.
No, no, no. No, avevo 18 anni e un famoso DJ oggi con cui all'epoca collaboravo, di cui non dirò il nome, mi chiama,
no,
mi chiama per dirmi: guarda, mi hanno invitato a fare una serata per il 18esimo di una ricchissima giovane pulzella della Milano Bene. Io ho un numero di cabaret, mi dice lui. Io mai avevo fatto cabaret nella mia vita, non sapevo neanche bene esattamente cosa fosse. E mi dice: guarda,
piatto tipico abruzzese.
Però ho bisogno di una spalla. Sono 250.000 lire, perché nel secolo scorso c'erano le lire. E sai, per me a 18 anni mi sembrava una cifra pazzesca, quindi decido di accettare. Ci troviamo e proviamo delle cose di una bruttezza proprio inenarrabile. Non facevano ridere per nulla. Lui faceva delle pseudo imitazioni, faceva Benigni.
Come Luigi. Ah, non so se sai, ma Luigi è il più grande imitatore di Ornella Vanoni del mondo.
Ho sbagliato state.
E da tutte le puntate gliela faccio fare. Vai. Scusami,
ma no, figure. Anzi, se volete andare avanti così, io ho i brividi.
Sulla pelle.
Sulla pelle. E quindi proviamo questa cosa pazzesca e partiamo alla volta della serata. Prima passiamo a casa della pulzella, che aveva in questo appartamento incredibile in via Vincenzo Monti, aveva la truccatrice, la parrucchiera che la stavano preparando. Ci presentiamo. Io avevo messo anche l'unico abito che avevo all'epoca, elegante, perché non sapevo che cosa dovevo fare. Premessa: avevo i capelli ricci e lunghi fino praticamente alle natiche, raccolti in una coda. Partiamo alla volta della festa, che
un componente dei Metallica praticamente.
Sì, esatto.
In giacca e cravatta. E arriviamo in questa villa meravigliosa fuori Milano. Candele sul tratto di strada in ghiaia che arrivano alla villa. Entriamo e ci sono un 150 ragazzi della Milano Bene pieni di cocaina che ballavano la techno.
Bello.
Ed era chiaro che si stavano divertendo un sacco loro e non avevano nessuna voglia di fare nient'altro che quello che stavano già facendo. Ma siccome lei ci teneva,
è schifo, quindi
li ha bloccati all'apice del divertimento, li ha obbligati ad andare in una stanza e sedersi. Già lì erano veramente furibondi, e io non sapevo che cosa fare. Dovevo entrare in scena per prima, quindi mi sono tolto la giacca, mi sono slacciato la camicia che ho annodato sulla vita, ho sciolto i capelli, ho tolto le scarpe e sono entrato facendo la scimmia, annusando i ragazzi della prima fila, ai quali ho infelicemente detto: ucci ucci, sento odor di borghesucci.
Ma è stupendo.
Sei sopravvissuto alla serata o ti hanno picchiato?
E infatti non ha più la coda.
E lì si è creato il gelo. Non perché loro avessero capito a che cosa io facessi riferimento, ma perché avevano capito che non c'era niente di divertente. E invece il mio socio è andato avanti per 40 minuti di spettacolo
a fare l'imitazione di Pippo Franco.
E nessuno rideva. Nessuno rideva. Io ogni secondo avevo i conati di vomito per la tensione, e gli dicevo: dai, smettiamola, andiamo via. E lui dice: no, sono presi. E siamo arrivati a fare l'ultimo numero in cui lui faceva l'imitazione del Papa Wojtyla e io dovevo fare l'eco di San Pietro.
Ma che triste.
Lui diceva fratelli e sorelle. E io, quindi
terrificante.
È stata abbastanza una figura di
Macbeth.
Una delle più belle, credo.
Sei qui a raccontarcelo, è solo positivo. Bene, allora adesso passiamo alla seconda rubrica, che è la rubrica sipario. Vuoi lasciare una perla ai nostri radioascoltatori?
La nostra rubrica è un po' più filosofica.
Sì, dai, passiamo dal Macbeth
al sipario. Non sei sul
pezzo, non sei sul pezzo. Ok.
Arrivano, arrivano.
Stavo leggendo la scaletta.
Eccolo là.
Per compensare, allora, per compensare, un po' di anni fa ho fatto uno spettacolo prodotto da Etiche, l'ente teatrale italiano, con un gruppo bellissimo di donne. Erano 12 attrici e un solo uomo, Alvise Camozzi, che ora è in Brasile, ed era un pezzo, un testo di De Gelderode, un autore belga, che si intitolava Donne al sepolcro. In questo pezzo c'era anche la Madonna, che arrivava per ultima e diceva una sola battuta. E siccome avevo scelto, è un testo per marionette, io l'avevo fatto con 12 attrici, molto sopra le righe, truccate, così, volevo che la Madonna fosse qualcosa di vero. E chiamai a recitare la Madonna mia nonna, che naturalmente non aveva mai recitato nella sua vita, doveva solo entrare. Avevo scelto un attore veneto, Alvise, che l'accompagnava e gli parlava in dialetto, così. Mia nonna arriva alle prove ed era stata dal parrucchiere per prepararsi, per... si siede, vede lo spettacolo due giorni prima del debutto, io mi metto dietro di lei, entra in scena, fa tutte le cose, insomma, debuttiamo con questo spettacolo. Debuttiamo, finisce lo spettacolo, partono gli applausi e mia nonna prende la compagnia per le mani, va in proscenio e si inchina come se non avesse mai fatto altro nella sua vita, quando lei era stata principalmente mondina e operaia. E ferma gli applausi e io ho il terrore, perché mia nonna, in quanto veneta, era portatrice sana di imprecazioni.
Certo.
E quindi, essendo uno spettacolo promosso dall'ETI all'interno dell'anno del giubileo,
lei,
insomma,
la Madonna,
insomma, tutto andava in una direzione. E lei ferma gli applausi, il teatro si fa silenzioso e lei dice: guardate, sono rimasta vedova a 21 anni con due figli. Li ho cresciuti, ho lavorato per quasi 50 anni. Adesso arrivo qui, mi diverto, dico quattro parole e per la prima volta nella mia vita qualcuno mi applaude.
Che meraviglia!
E il fatto che lei leggesse quello che stava accadendo, quello che noi abbiamo il privilegio di fare nella vita come professione, riportandolo all'enorme meraviglia che è, cioè andare a condividere un'emozione con qualcuno e ricevere in cambio un applauso, insomma, c'erano tutte le attrici in scena che piangevano, metà del pubblico che piangeva, io che sospiravo perché non avevo bestemmiato. Quindi...
Che bello, una storia bellissima, uno dei sipari più belli.
È tutto più bello.
No, non è vero.
Lo dite a tutti, io lo so, perché vi ascolto.
Alcuni lo diciamo e poi parliamo dietro, invece di te non lo faremo.
Allora, in questo momento commozione, noi dobbiamo salutare chi ha fatto parte con te di questo progetto Sulla Pelle.
Allora, il progetto nasce insieme a Raffaella Bonivento, che dirige la compagnia con me, ma a tavolino, insieme a questo gruppo di attori bellissimo che ho avuto il piacere di incontrare, sono Gaia Carmagnani, Claudia Gambino, Marco Rizzo e Matteo Lanfranchi. Devo inoltre ricordare la scena, per chi verrà a vederlo, è bella, importante, suggestiva.
Bellissima, io ho già visto, bellissima.
Io vado giovedì, se volete venire.
E dobbiamo ringraziare questa struttura, questa società, questa tintoria Butti di Como, che ha realizzato per noi le meravigliose quinte ispirate a delle tavole medicali del Cinquecento che riempiono la scena.
Max, che dire, è stato un piacere averti con noi, ma noi ti chiederemo di non scappare, perché noi tra poco abbiamo un ospite e ci piacerebbe averti con noi in studio per intervistarlo. Quindi adesso, sì, noi, dato che vogliamo sempre una pelle splendida, anche direi voglio una pelle nera, aspettando l'estate, ci ascoltiamo gli After Hours.
Posso dire una cosa? Lancio una cosa, se volete dei biglietti, facciamo una promozione per gli studenti, mi sembra giusto, se volete dei biglietti a 10 euro per lo spettacolo, scriveteci pure a aiataumastica@gmail.com facendo riferimento alla trasmissione in radio, quindi aiataumastica@gmail.com. biglietti a 10 euro se e solo se specificate
la canoa di carta.
La canoa di carta,
grandi promozioni.
E dovete dire che qual è l'imitazione migliore della Vanoni tra Johnny e Luigi. Se lo scrivete nel messaggio, vi diamo il biglietto a 10 euro. Basta fare la gara. Ascoltiamo.
Andiamo
gli After Hours.
Ti voglio una pelle splendida. After Hours.
Suicidio, l'amore è un rovo e voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate, a salvarmi viene a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità.
After Hours con il grande Emanuele Agnelli. Allora, io a questo punto, sempre la canoa di carta, sempre radiostatale.it, passerei la palla a Ilaria Longo.
Ebbene sì, perché oggi mi occupavo io della rubrica applausi, e quindi applausi, applausi, applausi per Fibra, ma non solo, anche per Montagne Russe, che ce l'abbiamo fino al 25 marzo al Teatro Litta. E dato che non sappiamo parlare da solo, ecco, direttamente da fermata Cadorna abbiamo Fabrizio Visconti in linea. Ci senti, Fabrizio? Tu non ci senti?
Io non sento loro.
No, Fabrizio, lo sentiamo. Allora, Fabrizio, allora, noi dobbiamo venire a Litta fino al 25 marzo, che cosa vedremo?
Montagne Russe, che è una commedia francese, un drammaturgo che si chiama Eric Assous, che è un drammaturgo molto poco conosciuto in Italia, ma famosissimo in Francia perché ha vinto due premi Molière e un premio dell'Académie Française. È un drammaturgo molto brillante che però ha sempre qualche cosa in più, nel senso che è una commedia, ma una commedia in cui si riflette alla fine anche sulle con le fragilità quotidiane di tutti quanti, ed è piuttosto intrigante perché racconta la classica situazione di un uomo che grande di una ragazza che conosce in un pub, la porta a casa. Una volta che sono a casa sua, lui si aspetta che la serata finisca come dovrebbe finire, in realtà lì inizia questo gioco al massacro in cui lei fa di lui un po' una serie di fa quello che vuole, perché in realtà ha un suo scopo che ovviamente non possiamo svelare, ma è la classica situazione come può essere stata vista in Carnage, piuttosto che queste nei film che sanno che prendono al teatro poi la storia ultimamente.
È vietato ai minori di 18 anni?
Non è vietato ai minori di 18 anni, in realtà è uno spettacolo dove si ride, ma ci si può anche commuovere, è uno spettacolo aperto ovviamente a tutto il pubblico adulto, ma non c'è niente di scabroso da rendere impossibile la visione a qualcuno.
E in scena vediamo Rossella Rapisarda e Antonio Rosti, giusto?
Sì,
ci sono loro in scena.
Ci sono, giuro, ci sono loro. Antonio Rosti e Rossella Rapisarda, che sono due attori. Con Rossella Rapisarda lavoro da 20 anni, Antonio Rosti è un attore con cui collaboro da un paio d'anni, bravissimi entrambi, hanno un bellissimo affiatamento in scena e si chiameranno Pierre e Juliette per queste serate.
E allora noi dobbiamo venire a vedere Pierre e Juliette entro il 25 marzo al Teatro Litta. Altre persone dello staff che vuoi salutare?
Allora, salutiamo tutte le persone che sono coinvolte, dallo scenografo Marco Muzzola, costumista Mirella Salvischiani, lo staff organizzativo del Litta che si sta andando a fare ogni secondo di questi giorni, per cui, e poi tutti i nostri spettatori. Domani è sold out alla prima.
Quindi non venite, gli stiamo
non
dicendo.
Venite domani. Venite da mercoledì in poi, tutti i giorni 20:30, la domenica 16.
Fabrizio, grazie mille, noi ti mandiamo una carica di merda e ci vediamo presto, in bocca al lupo anche
ai
spettatori.
Grazie mille, ringraziamo anche Ilaria che ci permette tutte le settimane dei collegamenti straordinari. Allora proseguiamo la rubrica applausi. E quando dico applausi parte l'applauso. Allora intanto vi segnalo, domani mattina, se volete, andate all'Oscar a vedere Il gatto con gli stivali con il grande, grandissimo Jonathan Soncini.
Mamma mia, che autoreferenziale proprio. Dillo che è per bambini almeno.
È per bambini,
ok.
E
tu cosa fai?
Il gatto con gli stivali, amore.
Il protagonista. Ma abbiamo avuto tutta la puntata il nostro regista Massimiliano Cividati, ma non è l'unico Massimiliano che abbiamo in studio. Ebbene sì, perché abbiamo Massimiliano Follenti, buongiorno.
Esattamente, allora volevo presentare Massimiliano, è uno studente della Statale, Scienze dell'Antichità, Lettere.
Sì, in teoria sto dando esami per giurisprudenza, però
vabbè,
sì.
Diciamo che comunque studi in Statale.
Genio.
E,
un visionario.
Ha scritto, giusto?
Sì, diretto.
Ha scritto, diretto e interpretato. Ho
tutto, facciamo tutto qui.
Sei un... non lo so, non vengono le parole, fa caldo qua
dentro.
Artista in erba.
Quindi è giusto dare spazio agli studenti della Statale che hanno idee, cose, eccetera. E lui quindi andrà in scena, il suo spettacolo Non nelle sue badanti. Cioè ci ricorda
al Cielo sotto Milano.
Al Teatro Il Cielo sotto Milano il 27 marzo è ingresso libero.
Passante di Porta Vittoria.
Brava, esatto. bravissima.
Importante.
Per presentarvelo a tutti quanti, coloro che mi stanno a sentire, vorrei leggere una parte. Non vorrei parlare della trama, vorrei leggere una parte.
Grazie mille.
Va bene, inizio.
Prego.
Nonna non si dava per vinta. Questa situazione non gli stava bene. Vi giuro che non gli stava bene rimanere impantanata in questa noia. Lei cercava un modo per riuscire ad uscire da quella situazione. Cercava veramente un modo per riavvicinarsi alla vita, per riuscire ad amarla. Anche se gli era morto il marito, anche se aveva 82 anni, e anche se i nipoti erano lontano, e anche se i figli avevano costruito una loro vita. E quindi non se la potevano pescare abbastanza. Anche se prendeva 10 pasticche al giorno per dormire, anche se non riusciva a chinarsi abbastanza bene, e anche se non riusciva a stare fuori per più di 10 minuti al giorno. E soprattutto, anche se non aveva veramente più un motivo per vivere. Nonna però credeva di ritornare a stare bene, di ricredere in qualcosa, di riacquistare sicurezza e di ripartire più forte di prima. Credeva fortemente in questa frase. Ma se l'inverno viene, può essere. È possibile che la primavera sia così lontana. Si ripeteva sempre questo. Prima o poi dovrà arrivare la primavera, con i suoi fiori, le farfalle, il sole. E sì, il sole mi porterà via e sarà una tempesta che stravolgerà via tutto. Finalmente porterà via tutto il vuoto che sento. E lo dirò a gran voce, così che tutti vi possiate sentire. Io lo urlerò. Così che possa vivere fino all'ultimo istante della mia vita. E finalmente ci sarà una bella giornata di sole.
Bravissimo.
Grazie mille,
applausi
Massimiliano.
Vivo, signore. Poi mettiamo
l'effetto sonoro degli applausi. Che è più... Allora, no, perché... Prego, prego.
No, questa era una parte, chiaramente, di un genere. Poi ci sarà una comicità surreale. Poi ci... ah, ok, più attaccato, ok, scusate. Ci saranno diversi generi. Si canterà, ci sarà un sassofonista, un pianista. Si racconterà questa vita di una nonna. Ma che io dico che può essere una vita di qualsiasi altra persona, perché si rinnamorerà e vivrà tutte le emozioni che una persona qualsiasi può vivere, diciamo, con un grande spirito.
Bene, quindi andate tutti quanti a vedere 27, lo spettacolo di Massimiliano.
27 marzo, ingresso libero, mi raccomando, alle 9.
A che ora?
Dai, tanto ingresso
alle 9,
libero.
Ingresso libero, è facilissimo, venite, stiamo
fermata
insieme.
Di Porta Vittoria.
Bravo.
Mi raccomando, perché Massimiliano oggi con questo pezzo ci ha portato una botta di primavera, dopodomani è primavera.
Speriamo che anche il tempo
sia così. Vai, che ci porti buono.
Allora, noi ringraziamo tutti i nostri ospiti, quindi tutti i massimiliani che abbiamo in studio. Ringraziamo anche noi. Ci ringraziamo,
Massi,
da soli.
Grazie a noi.
Oggi, dal gatto, ringraziamo
a voi. Allora, seguiteci sui nostri social: Facebook, Instagram, Twitter, Tinder. Molto presto, Luigi Aquilino ha un bellissimo profilo in cui lui è nudo con la parrucca della Vanoni. E
basta.
Poi ci vediamo settimana.
No, fra due settimane.
Alle 18 è uguale. Alle 18, ultima canzone, ultima pelle: The Doors. Touch me.
Yeah.
Ciao.
Ciao a tutti.
Come on, come on, come on, come on. Now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise?